Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, nella prima parte che ha per oggetto il Credo, i cui ultimi numeri si stanno assottigliando di volta in volta perché ormai siamo avanti, siamo al numero 202 che ci parla di quella verità di fede che è la resurrezione della carne. Credo la resurrezione della carne. Prima si è parlato della resurrezione di Cristo che è morto, nella verità di fede centrale. Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede. Quasi come una conseguenza naturale, quasi come scopo di tutto, è la nostra risurrezione. Rimarrebbe lettera morta, pur grandiosamente trascendente, la risurrezione di Cristo, se non ci facesse partecipare anche a quella, e quindi la nostra risurrezione della carne. Non solo Cristo ci ha fatto partecipare in qualche modo al modello della sua umanità. La nostra umanità è esemplata, è modellata in qualche modo sull'umanità di Cristo, segnata però la nostra, a differenza della sua, del peccato originale. E il piano della redenzione è quello che ci riscatta e ci riapre la porta per restituirci quella giusta condizione originale, quella giustizia originale che ci vede fatti per l'eternità, esattamente come Lui è eterno, noi per partecipazione, Lui per natura. Lui come uomo, come noi, con un'origine sulla terra, ci ha fatto partecipare alla sua passione, morte e croce per collaborare in qualche modo alla sua opera di ricostruzione della giustizia e ci fa partecipare della risurrezione anche del corpo, non solo della continuità immortale dell'anima. Ecco allora un termine che è importante, una domanda che è importante: cosa si indica con il termine carne e qual è la sua importanza? È chiaro che qui carne ha un significato sia fisico che trascendente, che soprannaturale, che spirituale, cioè è una carne che si anima della pienezza della vita, della pienezza della verità. Ma leggiamo il numero, poi diciamo qualche commento. Il termine carne è più del suo significato letterale, no? Designa l'uomo nella sua condizione di debolezza e di mortalità. Quindi la carne è segnata, la carne umana è segnata dagli effetti del peccato originale, per cui significa debolezza e mortalità. La carne è il cardine della salvezza, dirà Tertulliano. Infatti, noi crediamo in Dio creatore della carne, cioè di tutta la materia, crediamo nel Verbo fatto carne, per riscattare la carne. Crediamo nella resurrezione della carne, compimento della creazione e della redenzione della carne. Questo è il contrario del dualismo platonico, no? Che vede nella materia qualcosa di assolutamente negativo, inferiore, non riscattabile, tenebroso. Invece qui la carne è la materia, il corpo assunto dal verbo fa sì che tutto venga portato verso il cielo. Il concetto di ascensione, se vogliamo, no? E di assunzione. Tutto viene valorizzato, nemmeno un capello del capo viene perduto o viene disprezzato. Tutto diventa, come dire, luce che partecipa alla gloria di Cristo, che riflette la gloria di Cristo. Per cui è giusto amare le creazioni, le creature materiali, le cose materiali. È giusto e necessario rispettare il proprio corpo, rispettare anche la fatica, la pesantezza della vita, che in qualche modo, pur essendo conseguenza del peccato, in Cristo vengono riscattate per una gloria che noi possiamo vedere e toccare. È molto... Vabbè, adesso non mi voglio perdere, leggo quello che sennò... Siamo giunti agli ultimi articoli del Credo, con i quali il battezzato professa la sua fede nel destino suo personale, nell'intera umanità e nella creazione intera, in quanto facente parte di ciò con cui l'uomo interagisce e della dimensione materiale della quale è fatto e nella quale è vissuto. Qui dentro c'è il destino personale, lo dice qua, destino suo personale, il destino dell'umanità intera, della creazione intera, perché anche ciò che non è essere umano è creatura di Dio e fa parte di una materialità della vita. E Dio non ha creato solo la materia, ha creato anche gli angeli, ha creato anche i puri spiriti, ma la materia viene essa stessa valorizzata, in maniera che diventi come una tessera di un mosaico che è il mosaico della gloria di Dio, di fronte al quale noi siamo i primi a rimanere incantati. In fondo il paradiso è questo rimanere incantati di fronte alla gloria di Dio e poterne assaporare una parte che si riflette anche su di noi, e anche la nostra gloria. La parola carne, oltre a indicare il corpo materiale di ogni singola persona umana, denota qui tutta la materia, con quanto le permette di esistere come tale. Essa è per sua natura composta e non semplice come Dio, quindi passibile di decomporsi. Beh, qui un po' di fisica ci aiuta, la teoria atomica ci aiuta, la materia è, se vogliamo adottare il modello dei fisici, è composta di tanti anni, è un composto. Naturalmente ci sono modi più o meno profondi di intendere questo composto, non è un mucchio di sassi, è un qualcosa che ha una sua unità in un corpo umano, in un corpo vivente. Adesso qui non è il caso di fare della fisica e della biologia, ma solo per dare un'idea che, questo l'avevano capito anche gli antichi prima di conoscere la teoria atomica, che Dio è perfettamente semplice, ed essendo perfettamente semplice non si può spezzare, decomporre in più parti, mentre la materia, che è composta di parti, può essere soggetta a disgregarsi. Tutto ciò che è composto prima o poi si può scomporre, si può decomporre. E quando è che si decompone? Quando viene meno quel principio informativo, forma, dice, avrebbe detto Aristotele e Tommaso, informazione, possiamo dire noi con i biologi di oggi, che la tiene insieme, che la organizza come un tutto uno, come un tutto uno, come un unicum. Quindi tutto ciò che è composto è passibile prima o poi decomporsi. Ciò che è semplice no, perché essendo semplice non ha parti in cui scomporsi. Questa è una riflessione, diciamo, di metafisica antichissima. Per gli antichi queste cose erano ovvie. Noi facciamo più fatica perché siamo disallenati a ragionare. Noi siamo disallenati a pensare scavando in profondità, no? Invece per gli antichi tutto questo era, erano abituati. Il catechismo ce lo richiama, Tutto ciò che è composto non è semplice come Dio, è passibile di decomporsi. E questo spiega anche il fenomeno della morte come fenomeno naturale e non esclusivamente come conseguenza del peccato originale. Per l'essere umano era stato preservato dalla morte naturale per un dono preternaturale che ha perso col peccato originale. Adesso non possiamo dire tutto, quindi abbiamo pazienza. L'uomo, inizialmente esentato dalla morte, per uno straordinario dono che andava oltre la natura, preternaturale, preter vuol dire oltre, che oltrepassava la possibilità della natura della materia, aveva perduto questo dono in conseguenza del peccato originale. Dio ti dice, io ti do il modo giusto di vivere e di esistere, se tu lo rifiuti automaticamente ci sono le conseguenze. Perdi il dono che ti ho fatto io, almeno uno dei doni che ti ho fatto io. Questo significa il peccato originale. Noi abbiamo sempre un'idea troppo moralistica del peccato originale, come una specie di trasgressione di una regola che poteva anche non esserci. No, è la trasgressione di una regola che è la stessa verità di Dio, che non può non esserci. E di conseguenza è chiaro che se tu ti stacchi dalla sorgente non hai più l'acqua da bere. Assumendo la carne, parte integrante della natura dell'uomo, il Verbo con la sua risurrezione rende possibile la risurrezione di ogni carne umana, restituendo a ogni uomo la propria carne, il proprio corpo individuale. Se è possibile per uno, diventa possibile anche per altri. Ciò che è una possibilità anche da un punto di vista probabilistico, qui c'è ben di più della probabilità, c'è la virtus, il potere divino di Dio che dà la vita e lui te ne fa partecipare dandola anche a te, la prospettiva della risurrezione. Noi normalmente viviamo non pensando alla morte, perché è istintivo, no? Questo. Non pensiamo alla pienezza della vita che è nella risurrezione e che è nell'eternità. Noi siamo fatti per l'eternità e finché non ci arriviamo abbiamo sì delle soddisfazioni, abbiamo dei momenti belli nella vita, ma abbiamo tante cose che sembrano oscurarla, questa bellezza, e renderla precaria, provvisoria. Imparare a desiderare, io la chiamo la nostalgia dell'eternità. Noi abbiamo nostalgia di una vita che non finisce, abbiamo nostalgia di una vita che non incappa in sofferenze, contraddizioni e... Per cui alla fine il passaggio a questa condizione di vita non è una disgrazia, si presenta come una disgrazia ad occhi umani che non sanno tenere conto di tutti i fattori e il fattore principale è l'eternità, è stare con Dio sempre, senza ostacoli. È un discorso difficile e bello al tempo stesso, no? Perché, infatti, perché la natura ha paura della morte, perché è la negazione dell'eternità, la morte. Cristo ha fatto sì che essa non sia più la negazione dell'eternità, ma diventi la porta di accesso all'eternità. È solo così che si può capire un San Paolo che arriva a dire Cupio dissolvi et esse cum Cristo, cioè sono qui che fremo dal desiderio di sciogliermi, di dissolvermi per essere con Cristo, per passare il traguardo, no? E arrivare. Non è uno scherzo, ma c'è di che riflettere, e anche di come prepararsi all'eternità. Con la voglia che finalmente non ci sia più da lottare, da faticare, che ci sia quella pienezza per cui siamo fatti. Vabbè. È l'apice della restituzione della giustizia originale che era stata perduta. In questo senso, qui si dice che la carne è il cardine della salvezza, citando Tertulliano. Il Verbo doveva assumere la carne per poterla salvare. Ecco, questo è un altro nodo fondamentale che i padri della Chiesa hanno curato particolarmente. Perché il nostro Signore non è che ha fatto questo butto e questo prendo, questo lo censuro e questo lo recupero. No, per poter salvare lui ha assunto tutto ciò che era malato. La carne, segnata dalle conseguenze del peccato, per poterla salvare. In lui era già anticipatamente salvata e ha voluto che attraverso la sua croce, dove ha preso tutti i mali del mondo sulla croce. Peggio di così non si poteva immaginare. Uno non può dire c'è una condizione peggiore della croce di Cristo, quindi per me la salvezza non c'è. Ha assunto per poterla salvare. Qui i padri ci hanno meditato parecchio. Viene chiamato qui in causa un principio della dottrina dei padri della Chiesa, Ireneo, Atanasio, Basilio, Gregorio Nazianzeno, se ne possono citare. Secondo il quale, cito la formula, ciò che non è assunto non è salvato. Perché Gesù ha assunto un corpo mortale? Perché per salvare il nostro corpo, la nostra umanità, ha assunto in maniera che non ci fosse qualcosa di non preso da lui e non salvato. E così ha preso anche un'anima umana, oltre la carne, per poterci salvare. Ciò che non è assunto non è salvato. Questo è importante perché poi è la base anche della teologia, della dottrina dei sacramenti. Gesù che prende gli elementi materiali, l'acqua del battesimo, gli oli del battesimo, della cresima, delle ordinazioni, dell'unzione degli infermi. Il pane e il vino dell'Eucarestia, perfino l'atto di confessare i peccati nella penitenza. Ciò che non è assunto non è salvato. Quindi lui ha ascoltato chi gli parlava. La carne, cioè la materia, superando ogni forma di platonismo gnostico che vede solo nello spirito il bene e nella carne il male, è in sé buona, in quanto è creata e voluta da Dio. Infatti noi crediamo in Dio creatore della carne, e Dio non crea cose cattive, crea cose buone, per il solo fatto che Lui dà loro l'esistenza, l'essere. E crediamo nel Verbo che ha assunto la carne, che era stata danneggiata dalla trasgressione umana, di farla funzionare senza riferirla a Dio creatore, per restituirle il giusto rapporto con lo spirito che la rende immortale, creandola crediamo nel verbo fatto carne per riscattare la carne. C'è di che pensare, perché eppure prendiamo una carne che per natura è buona, ma che si è ammalata per il comportamento dell'umanità, peccato originale, e che va curata, va risanata, fino al punto che se muore viene restituita alla vita, viene fatta risorgere. Vabbè, adesso non voglio divulgarmi troppo, ma capite, quando noi diciamo credo la risurrezione della carne, credo che... Ecco, allora il 203 che cosa significa risurrezione della carne? Risposta: significa, del catechismo, che lo stato definitivo dell'uomo non sarà soltanto l'anima spirituale separata dal corpo, ma anche i nostri corpi mortali un giorno riprenderanno vita. E la riprenderanno in una maniera piena, in una maniera gloriosa, in una maniera incorruttibile, quasi trasformati in un'eucaristia che lasciano trasparire la presenza di Cristo che dà loro la salvezza e la vita. Beh, il numero è autoesplicativo, la resurrezione è data a ogni singolo corpo, reintegrando l'unità della persona a cui esso appartiene. Ecco perché è inammissibile la reincarnazione, perché nella reincarnazione non c'è più la personalità. L'individuo non viene salvato, viene salvata solo la materia che viene trasferita da un essere all'altro, ma non c'è più la tua identità. Mentre nella prospettiva cristiana la resurrezione è la resurrezione di tutto l'individuo personale, il tuo corpo che ritrova il principio informativo che lo fa essere tuo, che è la tua anima, la tua forma organizzatrice. Così come è incompatibile anche il discorso della trasmigrazione delle anime da un corpo all'altro. Lì la persona non esiste più, uno diventa un altro e non è più un essere personale. Il nostro Signore Gesù Cristo ti vuole tutto, con tutta la tua persona, non vuole solo un po' di atomi che si trasferiscono da una parte all'altra. È di un rispetto della dignità della persona straordinaria. 204. Qual è il rapporto tra la resurrezione di Cristo e la nostra? Altra domanda. Risposta: come Cristo è veramente risorto dai morti e vive per sempre, così egli stesso risusciterà tutti nell'ultimo giorno, con un corpo incorruttibile. Quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero il male per una resurrezione di condanna. Qui si precisa il dato rivelato, commento, rivelato da Cristo stesso, che i corpi risorti nell'ultimo giorno, cosiddetto, cioè nella loro condizione finale e definitiva, non saranno più soggetti a morire nuovamente, come accadde a quanti furono risuscitati da Gesù e direttamente o attraverso i santi prima dell'ultimo giorno, che dovettero poi morire una seconda volta. Non so se ci avete mai pensato, io l'ho detto spesso in predica quando mi capitavano testi del Vangelo di questo genere. La resurrezione della figlia di Gairo, la resurrezione di Lazzaro, la resurrezione... Gesù, quando gli portavano uno appena morto, lo faceva risorgere. Gli diceva: Lazzaro, vieni fuori. O la bambina, fanciulla, su, alzati, poi datele da mangiare. Questa risurrezione provvisoria, diciamo così, che rimaneva sulla faccia della terra, beh, non era una gran fortuna, perché tutti questi sono dovuti morire una seconda volta. E siccome morire non è facile, morire la seconda volta non dico che sia una condanna, ma è comunque una vocazione. Nostro Signore ha chiesto a questi che ha risorto per il bene di tutti, ha fatto risorgere per il bene di tutti, la vocazione a dovere morire una seconda volta. Per cui Lazzaro è morto una seconda volta, la figlia di Gairo è cresciuta, poi è morta una seconda volta, e tutti quelli che Gesù ha fatto risorgere nella vita, qua invece no, la risurrezione finale è per l'eternità e non conosce più altra occasione per morire. Nella risurrezione finale essi non solo riacquisteranno l'immortalità che avevano prima del peccato originale, ma saranno addirittura simili al corpo di Cristo risorto, in uno stato ancora più elevato, glorificato del nostro, che l'Apostolo Paolo denota con l'espressione corpo spirituale. Il corpo di Cristo ha la pienezza della gloria perché non è mai stato sfiorato né toccato da ombra di peccato e perché è sostenuto, oltre che da un'anima perfetta, anche dalla divinità del Verbo. Ma per partecipazione anche noi abbiamo ciò che di gloria è contenibile dal nostro contenitore, dal nostro recipiente. Ogni contenitore, ogni recipiente può contenere tutto ciò che la sua capacità gli consente. Se io ho un secchio con la capacità di 10 litri, quel secchio avrà la pienezza quando è colmo dei 10 litri e non avrà da rimpiangere di non essere più ampio, perché è pienamente soddisfatto secondo la sua natura di quello che è. Addirittura poi sappiamo che l'azione di Dio, della grazia, dilata addirittura, aumenta la capacità contenitiva naturale. Per cui in qualche modo la grazia quel secchio te lo martella fino ad aumentare il volume che può contenere. Per cui le capacità ricettive, la virtus, viene potenziata dalla grazia di Dio. Questo riguarda la bellezza, la gloria del nostro corpo, riguarda la lucidità della nostra mente, la penetrazione della nostra vista e tutto quanto. Per cui, insomma, voglio dire, se noi qui righiamo dritto, ci aspetta qualcosa di strepitoso. I santi non avevano mica paura di questo, ma anche tante persone normali non hanno paura di me. Quando vedi una persona molto anziana, ma anche molto vecchia, che ti dice, io sono pronto, aspetto che il Signore mi venga a prendere per portarmi in quella pienezza di cui ho avuto nostalgia per tutta la vita. Vabbè, adesso non voglio fare discorsi spettrali, voglio mettere in luce l'aspetto bello che c'è dietro. Poi è chiaro che, essendo segnati dal peccato originale, dobbiamo attraversare fatiche e sofferenze, ma quelle non sono da buttare via, sono una forma di partecipazione alla croce di Cristo che ha un'azione costruttiva, ricostruttiva, redentiva. Signore, io sono qua, faccio molta fatica o soffro nel corpo, eccetera, ma so che non è inutile, perché questo qui è un pezzetto della tua croce che salva il mondo. Quindi in piccolo anch'io contribuisco in qualche modo a partecipare al tuo lavoro per la salvezza del mondo. Sì, fai tutto tu, però mi prendi per mano come un bambino e mi dici, vieni con me, ti faccio vedere, ti faccio sentire partecipe di quello che faccio io. E allora il bambino che va col fratello più grande o col papà si sente anche lui un po' autore di quello che fa il padre o il fratello, e in qualche modo lo è, perché partecipa. Vabbè. I Vangeli ci offrono un'indicazione di tutto questo documentando come il corpo di Gesù risorto avesse proprietà che la materia comune non possiede, pur manifestando in pieno la sua fisicità autenticamente carnale. Beh, nel Vangelo di oggi abbiamo letto, no, che Gesù compare nel cenacolo quasi come se avesse attraversato i muri e se lo trovano lì in carne ed ossa, tant'è vero che in un'altra occasione lui si fa trovare sulla riva del mare, mentre ma è Gesù che fa la graticola, no? Che si mette sui pesci e li offre agli apostoli che arrivano. Doveva essere buono quel pesce lì, eh? Molto buono, con un cuoco eccellente. Vabbè. 205. Ve ne faccio ancora due numerini. Questi vanno fatti insieme, c'è poco da fare perché sono tutt'uno. Queste sono domande fondamentali, sono le domande che normalmente tutti evadono, a meno che non siano sostenuti da una razionalità e da una fede che non ha paura di affrontare la realtà. Ecco, la razionalità che cos'è in fondo? Cosa vuol dire alla Giussani tener conto della totalità dei fattori? Vuol dire non avere, dal punto di vista essenziale, vuol dire non avere paura di guardare in faccia la realtà. La gente ha sempre paura di guardare in faccia la realtà, per cui guarda quello che gli piace di più lì per lì. È umano, lo capisco, ma al tempo stesso è anche disumano, perché tu chiudi gli occhi di fronte alla realtà, ti costruisci un'ideologia. Oggi poi il mondo è il mondo dell'ideologia, per cui si lavora sulle fantasie, soprattutto politiche, ma non solo, più assurde. L'ideologia è la droga delle menti, non c'è niente da fare, cioè qualcosa che ti convince che ci siano cose che non ci sono, che sono allucinazioni. E invece qui il credo ti costringe a guardare in faccia la realtà e ti dice: guarda, che questa realtà, che per mano dell'umanità è diventata triste, brutta, destinata a disfarsi e a morire, Cristo, con la sua passione, morte e risurrezione, l'ha riscattata, l'ha fatta ridiventare bella e gloriosa come all'origine. Se vuoi, è lì anche per te. O se non vuoi, per chi non vuole, c'è la risurrezione di condanna, ma te la scegli tu. Non è che quello ti condanna perché è cattivo. Sei tu che sei stupido e ti vai a scegliere qualcosa che ti rovina con le tue mani. La condanna è un'autocondanna più che una, cioè, voglio dire, cioè, dice: io ti do tutte le indicazioni per fare l'autostrada e se tu poi quando arrivi alla curva tiri dritto perché ti piace di più tirar dritto, se ti fracassi l'hai voluto tu, eh? Non è colpa dell'autostrada né dell'ingegnere che l'ha progettata. Tu sei libero, ecco, il punto è la libertà. Tu sei libero. La libertà è un grande dono quando è usata con razionalità, con intelligenza. Se non è usata con intelligenza, allora è abusata e porta delle conseguenze dannose. Ma 205. Beh, questa è una domanda quasi un po' di curiosità, se vogliamo, ma il catechismo risponde anche a questa, perché con la morte che cosa succede al nostro corpo e alla nostra anima? Risposta: con la morte, separazione dell'anima dal corpo, il corpo cade nella corruzione, mentre l'anima, che è immortale, va incontro al giudizio di Dio e attende di ricongiungersi al corpo quando al ritorno del Signore risorgerà trasformato. Comprendere come avverrà la risurrezione supera le possibilità della nostra immaginazione e del nostro intelletto. Proviamo a leggere questo numero in chiave più scientifica, più vicina a noi. Dice, vabbè, il corpo è anima, sì, l'anima è una roba un po' spirituale, va bene per le suore, per i preti, ma per la gente normale che ha i piedi per terra, che deve guadagnarsi lo stipendio, anima che roba è? Insomma, anche la stessa parola corpo, boh, insomma. Con la morte, separazione dell'anima dal corpo, cosa vuol dire? Vuol dire che la materia organizzata, quindi atomi, cellule, strutture nervose, reti neurali, tutto quello che sappiamo oggi nel nostro cervello, nel nostro corpo, nella nostra mente, tutta questa organizzazione perde il principio organizzatore. Cos'è l'anima? È quella informazione capace di organizzare la materia facendola diventare il nostro corpo e facendola vivere come qualcosa che ci permette di dire io. Questa è l'anima. Non è una roba spiritualista. L'anima è il principio organizzatore e identitario dell'esistenza di un essere umano. E quando questa separazione avviene, avviene per mille motivi, anche perché il corpo non è più in condizioni di continuare a mantenere questa organizzazione. E questo a causa delle conseguenze del peccato originale, per cui il nostro corpo si ammala e via di seguito. Il corpo cade nella corruzione, perché tutto ciò che è composto, se il principio organizzatore si allontana, tende a disgregarsi. Solo Dio, che è perfettamente semplice, si mantiene identico a se stesso. Tutto ciò che è dotato di materia, essendo composto, se viene meno il principio unificante che lo tiene insieme e lo fa esistere, tende a scomporsi nelle parti componenti più semplici, perché questa è una legge di natura, fisica. Ecco perché il corpo si decompone nella tomba e tutto il resto. Il corpo cade nella corruzione, mentre l'anima, che è immortale, va incontro al giudizio di Dio. E come si fa a dire che l'anima è immortale? Ma a parte che c'è la rivelazione che ce lo dice, ce lo dice. Ma lo possiamo capire anche dal punto di vista, diciamo, cognitivo, anche scientifico, per il semplice fatto che la mente, l'intelligenza, che è una delle funzioni dell'anima, è in grado di compiere delle operazioni non solo quando è legata alla materia, al cervello, ma anche autonome. Pensate alla coscienza. La coscienza è un'operazione immediata dell'anima che non ha bisogno del cervello per passare. La coscienza, noi avvertiamo di essere noi stessi interiormente, o anche la conoscenza. In termini astrattivi e universali, è qualcosa che va oltre la materia, perché la materia è sempre particolare, le nostre idee sono universali. Quindi la nostra mente è in grado di compiere delle operazioni anche indipendentemente dal corpo, dai sensi, dal cervello. E queste quindi dicono che ha una capacità di esistenza anche autonoma rispetto al corpo. Adesso io qui sto facendo un po' di metafisica e un po' di cose, non è parte strettamente del catechismo, è solo per dire che la gente ci ha riflettuto su queste cose e non sono parole dette a caso. Qui sono dettate dalla rivelazione. In parte erano anche state capite filosoficamente o scientificamente. Fin dall'antichità certe cose erano state capite. Adesso le nostre teorie cognitive sono lì lì per riscoprirla, questa roba qua. Si rendono conto che la mente non è il cervello, è qualcosa di più. Questo qualcosa di più è ciò che la caratterizza con la dimensione spirituale. Se siamo alle soglie in cui gli scienziati più seri cominciano a porsi il problema di un'anima che non è solo materiale ma che è spirituale, di una mente che non è riducibile al cervello. Ci sono fior di libri su questa roba. Naturalmente ognuno pasticcia come può, però c'è una porta aperta che fino a 200 anni fa sarebbe stata impensabile. Però adesso sto divagando troppo, ma è solo per suscitare una certa curiosità. Queste robe non sono robe da suore e da preti che valgono solo per chi ci crede. Qui dentro c'è di più. C'è anche qualcosa che stuzzica l'intelligenza e l'interesse di chi, pur non essendo ancora arrivato a credere, sa usare seriamente la sua ragione, la sua intelligenza. Vabbè. Ecco, in questo numero si precisa che non siamo in grado, con le nostre conoscenze razionali scientifiche, di descrivere in dettaglio i vari passaggi del processo di trasformazione della materia e quindi del corpo risorto glorificato, in quanto noi possiamo solo basarci sulle leggi della materia fisica e biologica di questo nostro mondo nel suo modo di esistere prima del giorno del giudizio. Quindi l'azione della grazia che fa risorgere e che glorifica è un dono gratuito che stiamo lì a aspettare, non riusciamo a immaginarlo né con la fisica né con la biologia né con nessun'altra cosa. È qualcosa di più grande, è un dono della grazia, è un dono di Dio. Sappiamo dall'osservazione diretta che i corpi, dopo la morte che li separa dall'anima, dalla propria forma e informazione che li organizza come viventi, si decompongono, l'abbiamo già detto, disgregandosi in parti più semplici nei loro costituenti. Su quanto avviene dopo la risurrezione è inutile fare fantasiose congetture, ci basta sapere quanto la rivelazione ci ha consegnato, e cioè che ci aspetta un destino di partecipazione alla gloria di Dio, dove noi come la luna e come specchi rifletteremo la luce di Cristo e ne assorbiremo anche un po', questa è la grazia, e questo ci riempirà di una pienezza di felicità che è quella per cui noi siamo stati creati, per cui esistiamo. Finché non ce l'abbiamo non ci basta mai. Questa è la domanda, avrebbe detto Don Giussani, no? La domanda di una totalità, la domanda di una pienezza che colma le nostre capacità di ricevere. Qui risiede la beatitudine, la felicità, ed è il bello dell'eternità. Più di così, quindi il resto sarà una sorpresa, lasciamo al Signore di sorprenderci. Però già solo questo fa venire un'acquolina non indifferente, eh? Sì, pensate quando voi volte dice, ma guarda, questi qui siamo in un mondo in cui queste cose non vengono più prese neanche in considerazione. Sì, bel mondo ci ritroviamo, con gente che si ammazza la mattina alla sera, che fa le cose più folli, che fa le azioni più disperate. Ma perfino nell'ambito ecclesiale, dove c'è la fede, quando ci si dimentica di qualcosa si fanno delle cose stupide e si vive di invidia, di concorrenze, di arrivismi, di... non c'entra, non siamo fatti per questo. Quella roba lì se ne andrà 5 minuti dopo che abbiamo tentato di tenerla stretta. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di più grande, abbiamo bisogno della pienezza di Cristo. Per questo che anche lo stare insieme, la compagnia è una bella cosa, ma o è un contenitore che ospita Cristo, o altrimenti non, prima o poi stufa, prima o poi non basta, prima o poi delude. Vabbè. La condizione giusta per essere sempre pronti al momento della morte, che ci fa passare da questo stato provvisorio della vita. Giovanni Paolo II, quando venne a Bologna proprio in questa domenica della Misericordia dopo Pasqua nella messa che celebrò al Parco della Montagnola, eravamo in Piazza 8 Agosto, in quella bellissima omelia disse: "Non siamo qui per sistemarci nel mondo e per sistemare il mondo. Siamo in uno stato provvisorio, dico io qua, della vita, a quello della vita definitiva, nel quale ha stabile dimora la giustizia, è quello di essere nel giusto rapporto con Dio in Cristo. Se sei nel giusto rapporto, ti riempie di una bellezza e di una commozione che sei felice per l'eternità. Questo significa l'espressione in grazia di Dio. Successivamente, trattando della grazia e dei peccati, verrà precisato in che modo tale rapporto può essere infranto con il peccato mortale. Questa sarà la parte sulla morale. Per questo viene raccomandata la confessione frequente in generale e al più presto se si è consapevoli o si teme di essere in peccato mortale, cioè di avere buttato via questo dono di grazie lucidamente, volontariamente e accanitamente. Per mettersi al riparo attingendo alle sorgenti della grazia che ci uniscono a Cristo, come dichiara San Paolo. Dice San Paolo nella seconda lettera a Timoteo: "Certa è questa parola, se moriamo con lui, vivremo anche con lui." È questo con lui quello che ti dà la prospettiva di una vita che merita di essere vissuta. Se non c'è questo, c'è solo il carpe diem, approfitta del momento istantaneo che poi ti scappa di mano subito e addirittura se lo vuoi spremere troppo finisce per disgustarti. Quando ci si affonda troppo nei piaceri passeggeri, dopo un po', ripeti, ripeti, dopo un po' nauseano, non ne puoi più. No, perché non bastano, ci vuole altro. Occorre mantenere un sano equilibrio tra l'ossessione maniacalmente scrupolosa di non essere in grazia e la superficialità incosciente di sentirsi sempre a posto. Ecco, questi sono due estremi opposti, no? Gli scrupolosi, iperscrupolosi, che oggi non esistono neanche più, o se ci sono, rasentano la psicopatologia, cioè. Uno è ossessionato dal fatto di non essere in grazia di Dio, dice: "Oh, forse ho fatto questo." Stai tranquillo, cioè voglio dire, quando ti sei confessato e sei andato, hai avuto la soluzione, hai avuto anche una parola di aiuto da parte del confessore, mettiti il cuore in pace, non ti tormentare di: "Oddio, quello forse non ho fatto bene, oppure quella cosa là. Non ho confessato quella mezza parola che..." No, hai confessato la sostanza oggettiva delle cose, non attaccarti a una mezza parola secondaria, ecco, se è una parola fondamentale, sì, ma questo è l'ossessione degli iperscrupolosi, da un lato. Dall'altro ci sono invece i trascurati. La superficialità incosciente di sentirsi sempre a posto. Ma va bene, va pur bene. Figurati che vuoi stare a paradiso. Uno dice: "Vabbè, sì, va la messa la domenica, ma boh, insomma, sì, tanto va bene lo stesso. Dio è misericordioso. Attenzione a sta roba, detta così. Dio è misericordioso, la più grande atto di misericordia di Dio è la ricostruzione della giustizia. Smettiamola di contrapporre misericordia e giustizia. L'atto più misericordioso che ha fatto Dio è la redenzione, la ricostruzione della giustizia, che chiede la tua libera adesione per essere accolta, non è che è lì così. e tu puoi essere un delinquente, lasciamolo ai protestanti, puoi essere un super delinquente, tanto va bene lo stesso. Purtroppo usciamo in questo periodo da 12 anni di martellamento di errori da questo punto di vista. Pace all'anima sua, ma gli errori rimangono errori. Occorre mantenere un sano equilibrio tra l'ossessione maniacalmente scrupolosa di non essere in grazia e la superficialità incosciente di sentirsi sempre a posto. Per questo la confessione regolare e frequente è di aiuto e ci offre il modo di un confronto più oggettivo sulla nostra situazione e ci dà soprattutto la grazia del sacramento, cioè quello che noi non siamo capaci di riparare da soli. Se lo mettiamo in mano a Cristo, ce lo ripara Lui. Come il bambino che ha rotto il giocattolo e strilla e piange perché non riesce più a accomodarlo. Allora va dal papà, il quale con pazienza gli rimonta il giocattolo, e qui è Cristo che fa la parte di chi rimonta il giocattolo della grazia perduta, che giocattolo non è, ma è il destino della vita. E ti dice: stai attento quest'altra volta, non romperlo di nuovo. Se lo usi bene come ti ho insegnato io, non si romperà. Se lo usi male, si romperà di nuovo. Poi il bambino che vuol fare il polpetto e provare a romperlo di nuovo c'è sempre e siamo noi. Però se si segue l'insegnamento, le cose vanno come si deve. Ecco, vi ho fatto già una buona fetta di numeri per cui ci fermiamo, però essendo in qualche modo tutti legati insieme, valeva la pena proporli insieme. Poi avete il tempo, se volete, di riguardarvi le cose con calma. Io offro un pasto per quello che sono stato in grado di procurare, non dico di cucinare, ma di procurare. Poi ognuno ne assaggia quello o ne mangia quello che ritiene. Non fate indigestione di una volta, altrimenti vi fa male. Ma uno comincia con un po' di antipasto, poi fa, poi assaggia il primo, poi alla fine, poi ogni tanto ritorna, no? Perché magari ha messo in freezer qualcosina perché ne aveva di troppo e lo va a riscongelare, diciamo, però. Non ci avevo fatto caso, ma è proprio buono questo arrosto, questo dolce o questa lasagna. È lì a disposizione. Io onestamente non ho questa smania. Io ormai sarà perché sono abbastanza più vecchio di voi, però comincio a capire sempre di più il cupio di solvite et esse cum Christo di San Paolo, cioè non vedo l'ora, capisci? Non vedo l'ora. Mio babbo, come si dice in Romagna, cioè mio padre, quando aveva una certa età, mio babbo ha sempre avuto una bella fede pulita, non come mia mamma del resto, ma lui era sereno perché Cristo in casa nostra era uno di casa, cioè ne avevamo la compagnia, l'avvertivamo. Io sono cresciuto in un clima così, ringrazio il cielo. Lui diceva riguardo alla morte, dice, beh, dice, certo che dopo uno si è tolto un bel pensiero, perché è difficile affrontarla, però dopo è tutto risolto. Se hai vissuto con il Signore, per il Signore, col desiderio del Signore, e con i sacramenti, con tutti gli aiuti possibili, stai tranquillo. Ti aspetta il meglio, non è che il meglio sia qua, il meglio è di là. Ma noi non ci crediamo e siamo attaccati al di qua, comprensibilmente perché noi siamo attaccati come Tommaso, se non vedo, non tocco, non caccio la mano, non ci credo. Però appena ha intravisto qualcosa, dice, vieni, vieni Tommaso, vieni caro, metti la manina, il dietina è crollato. Signore mio e Dio mio. Cioè, voglio dire, Beati quelli che crederanno senza aver visto, però noi ne abbiamo anche viste tante cose, perché non è che noi non abbiamo visto niente, tutto l'aspetto ragionevole della fede è vedere in qualche modo, è vedere con l'intelligenza. Prova a togliere la prospettiva di fede e gradualmente tutto tende a diventare sempre meno ragionevole, sempre meno comprensibile, sempre più provvisorio, sempre più deludente. Ma caspita, ma un mondo come quello di oggi, che è tutto costruito sull'indifferenza, sulla non fede o sull'ideologia, ma ci si ammazza in continuazione dappertutto, è un mondo vivibile quello lì. Io sono stufo di un mondo così, lo dico sinceramente. È un paragone che è ricorrente nei padri della Chiesa. Tant'è vero che, adesso non mi ricordo più, ma c'era nell'ufficio di questi giorni del Triduo Pasquale, no? Dove si parla, o addirittura del giorno di Pasqua, dove parla del paragone, il battesimo alla risurrezione di Cristo. Dice: come Cristo è caduto 3 volte, così il battezzando viene immerso 3 volte nell'acqua del battesimo e ciascuna volta viene risollevato. Poi dopo ci hanno ricamato sopra, per cui una caduta può essere la caduta della sofferenza fisica, un'altra caduta può essere la sofferenza morale interiore, un'altra caduta ancora il peccato. Cioè, fa proprio il paragone, tant'è vero che nel battesimo antico, quando si andava interamente col corpo dentro la vasca del fonte battesimale, si facevano 3 immersioni. Dice: ogni immersione corrisponde a una notte passata da Cristo nel sepolcro. Dopo la terza immersione, la terza notte, c'è la risurrezione e il battezzato emerge alla vita di grazia perché ha ricevuto la grazia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo attraverso il battesimo. C'era proprio questo paragone che stai prospettando tu. E quindi questa è l'esperienza della ricostruzione vissuta nei segni sacramentali e assimilata anche esistenzialmente e anche emotivamente dentro. Infatti, noi che facciamo il battesimo non per immersione, beh, gli ambrosiani lo fanno ancora. E cosa fanno? Se hanno il bambino, abbassano il capo del bambino in modo che la nuca tocchi l'acqua per 3 volte. Battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi cosa facciamo? Abbiamo la conchiglia dell'acqua e rovesciamo per 3 volte consecutive un po' d'acqua sul capo del battezzato. Quindi c'è esattamente questa dinamica di paragone tra la passione, morte e risurrezione di Cristo e la passione, morte e risurrezione spirituale nostra attraverso il battesimo. Quindi sei un patricchio della Chiesa, insomma, prospettando questa cosa qui, ti sei avvicinato ai padri. Perché la grazia illumina anche noi un po'. È proprio così. Sì, sono parole del Vangelo, che vengono riportate, quindi no, non è, voglio dire, la storia, la parabola, il racconto delle pecore, dei capri, eccetera, questi maledetti da padre mio, eccetera. Cioè, è Gesù che parla, non è un'ipotesi teologica, quindi. No, no, questo qui è contro la ragione dal punto di vista metafisico, filosofico, prima ancora che della rivelazione, perché ciò che è posto in esistenza di per sé è un bene, perché è bene che tu ci sia, cioè qualcosa che esiste di per sé esprime un bene essere, pur potendo essere contaminato da errori o da cose. se una cosa esiste è un qualcosa di bene. L'essere e il bene sono in qualche modo convertibili. Perché l'essere e il bene sono convertibili? Perché se una cosa esiste o se una persona esiste, mi incuriosisce, mi attrae, mi viene voglia di avvicinarmi per conoscerla, perché siamo fatti per scambiare relazioni e rapporti. Per cui l'essere di per sé si presenta agli occhi della conoscenza come un bene, dell'affettività come un bene. Io vedo davanti a me, mettiamo che siamo su un'isola dove non c'è nessuno, sono Robinson Crusoe e sono da solo, non c'ho manco venerdì. Un po' più in là, dopo un po', compare un'altra figura umana. Allora, ma andiamo a vedere chi è. È un bene che ci sia, perché sì, potrebbe anche essere feroce e cattivo, ma potrebbe essere anche un aiuto. Andiamo a vedere, con prudenza, ma andiamo a vedere. Ci si comincia ad accostare, avvicinare, si scambiano qualche gesto così, poi si vede se si riesce a farsi intendere, può nascere una collaborazione. Ciò che esiste si presenta di primo acchito come un bene. Non solo, ma ti ha anche voglia di conoscerlo. Ecco che allora ti si presenta anche come una verità da conoscere. Per cui essere, ente e vero sono interscambiabili. Per il solo fatto che esiste, fa venire la voglia di essere conosciuto. Oh, questa è roba che risale ai filosofi antichi, Aristotele e prima di Aristotele. Ens et verum convertuntur, ens et bonum convertuntur, e poi anche bonum et verum convertuntur. E poi l'unità della persona. L'ente e l'uno sono interscambiabili, perché l'ente non è un mucchio di sassi, è qualcosa che ha una sua identità, una sua unità. E quindi il principio che lo fa essere uno, quando si parlava tante volte dell'unità, dell'importanza dell'unità nella persona, no? Che uno non sia diviso interiormente, non sa più da che parte raspare. Le radici metafisiche sono in quello che vi sto dicendo, di queste cose che abbiamo imparato fino da... Ma allora, quindi Dio non annichila ciò che ha creato. Sarebbe un contraddire se stesso. Io voglio che una cosa esista e la mantengo in esistenza. La creazione non è solo il dare esistenza, ma il conservare nell'esistenza. Io l'ho spiegata anche quando mi hanno fatto chiedere fare la cosa per fede e cultura sulla creazione del mondo. Vabbè, adesso non voglio cambiare argomento, ma... Queste cose le trovi spiegate da San Tommaso, le trovi spiegate da tutti quelli che hanno ragionato seriamente su queste cose. Per cui l'idea dell'annichilazione delle anime e dei corpi è un'eresia, è un'assurdità filosofica prima ancora che cristiana. Che siano state dette da uno che è un ignorante pur avendo un'alta carica, lo sopportiamo, ma non lo ascoltiamo. Lo rispettiamo nella sua ignoranza, pregheremo per lui. Possiamo avere anche giudizi più severi di questo, adesso non sto qui a entrarci. Ricordiamoci sempre che il Catechismo parla della passione della Chiesa, che seguirà in questo il suo Signore nella sua passione e morte in croce. Adesso siamo nella passione e morte in croce della Chiesa. Poi risorgerà, rinascerà, ma è difficile andare peggio di così. Adesso vedremo cosa succederà, se riescono a fare un conclave, a mettersi d'accordo, perché non è semplice neanche quello. Quindi, non so se sono stato chiaro, cioè non sono posizioni né cristiane né metafisicamente, filosoficamente, sono contraddittorie certe posizioni. Infatti anche chi muore non è che smette di esistere. assume una modalità di esistenza frantumata e diversificata. Gli atomi, le molecole di un corpo morto non spariscono nel nulla, ma si ridistribuiscono nella materia creata. La materia si conserva, la massa e l'energia si conserva, ce lo dice la fisica, santo cielo. Il complesso massa-energia nella sua totalità, pur nella convertibilità dell'una nell'altra, si conserva. Nulla si crea e nulla si distrugge, come diceva Lavoisier. Per cui ciò che Dio da solo, ciò che Dio crea, non lo distrugge. Perché altrimenti contraddirebbe se stesso, non che non abbia il potere, la potenza di farlo, ma non lo fa perché altrimenti contraddirebbe se stesso, perché lui che è l'essere, se dà l'essere e lo negasse, in qualche modo, rinnegherebbe la sua stessa natura. Quindi quella cosa lì è una solenne castroneria che è stata detta. No, è una soluzione di comodo, perché dici io pur di non star male all'inferno preferisco non esistere più. Ma non è così. Tu lì starai male perché l'hai voluto. Hai rifiutato il giusto rapporto con Dio creatore e allora hai quello che vuoi, cioè l'hai voluto tu, adesso lo tieni. Ciccio, devo fare io. È dura, ma te l'avevo detto prima, no? Io mi ricordo che una volta Cardinale Bifi disse: Oh, non venitevi poi a lamentare con me se le cose vanno, perché era nel contratto, cioè ve l'avevo detto fin dall'inizio come stanno le cose. Il Signore l'ha detto fin dall'inizio come stanno le cose. E perché questo è nella natura dell'essere, sono le leggi dell'esistenza stessa. Poi conserviamoci anche uno spazio in cui con la nostra mente non riusciamo ad arrivare interamente, è anche uno spazio in cui la stessa rivelazione non ci dice tutto, ci dice quanto è ritenuto da Dio opportuno e necessario per il nostro bene. Per ora, poi il resto si vedrà. Non è che possiamo pretendere di avere esattamente tutta la conoscenza. Abbiamo quanto ci occorre e quanto ci basta, e anche di più. Poi di là ci sarà detto anche di più sicuramente. Occorre imparare un po' anche a fidarsi. Tommaso, arrivo. Quindi fidiamoci. Se no, se non ti fidi di una persona a cui vuoi bene, vuol dire che non le vuoi bene. Se io mando un arrivo Angela, se io mando un come si dice, un investigatore, uno che pedina mia moglie, non posso dirgli che, non, che le voglio bene. Io non mi sto fidando, tant'è vero che le mando uno che la pedina per vedere dove va. Certo, cioè l'universo, parliamo pure anche da un punto di vista fisico, cosmologico, è stato creato con un'origine nel tempo, che è l'origine del tempo, se vogliamo essere più precisi, e con un termine del tempo. È un segmento. Mentre in Dio non c'è né inizio né fine, è tutto un eterno presente, quindi è una retta che coincide con un punto, se vogliamo vederla in questo modo. Ma d'altra parte, anche una cosa. Una retta, se tu ti allontani gradualmente, la vedi schiacciarsi in un punto a un certo punto, non è che se vogliamo anche vederlo visivamente. Questo è quello che noi conosciamo dalla rivelazione, che ci parla di un inizio del tempo, in principio Dio creò, in principio vuol dire creazione del tempo. Il tempo non è una scatola dentro cui mettiamo le cose, ma è qualcosa che è creato dentro la scatola, non so se rendo l'idea. Il tempo stesso è creato, non è un contenitore vuoto. Quante volte l'ho detto in tutte le conferenze, in tutte le cose, Non ragioniamo alla Newton, in cui il tempo e lo spazio sono scatole vuote in cui Dio mette dentro le cose. È il contrario. Dio crea le cose e queste hanno delle relazioni tra di loro, i corpi, che sono lo spazio e il tempo. Quindi su questo Einstein ha ragione, Newton no, perché è la concezione poi di Einstein nella fisica questa. Sono i corpi e i campi che fanno lo spazio e il tempo, fanno la metrica. Quindi non sono un contenitore, ma semmai sono contenuti. Cioè, noi, adesso lo dico in due parole perché ci vuole troppo tempo, se no. Noi siamo fatti di un corpo e di una mente, di un'anima spirituale. Alcune cose, quasi tutte, le conosciamo attraverso i sensi, il corpo. Noi tocchiamo, vediamo, ascoltiamo, odoriamo, gustiamo. Tutte queste informazioni arrivano poi su al cervello per via del sistema nervoso e tutto il resto. Quindi il cervello registra i dati della conoscenza sensibile. Ma la mente non fa solo questo. La mente, oltre a questo, e per fare questo si serve del cervello, dei sensi, degli organi corporei, ma la mente può fare anche di più. Per esempio, la mente ci dà la percezione cosciente che ci permette di dire io. Questo io è un'operazione che la mente fa immediatamente senza servirsi dei sensi, delle mani e delle cose. Quando io dico, quando il bambino comincia a dire io, vuol dire che ha preso coscienza di sé. Questa è un'operazione che di per sé non richiede il cervello, perché è un'operazione immediata. Intendiamoci, si stanno lavorando un sacco adesso nelle scienze cognitive e si stanno rompendo la testa, perché tutte le volte che cercano di ridurre la coscienza al cervello o un organo corporeo non gli funziona, tant'è vero che il computer non riesce a riprodurla. Se fosse riducibile al cervello, un computer sufficientemente elaborato potrebbe riprodurla e un domani dire I robot, come dice Asimov del suo robot. No, non funziona, non è così, non succede. E questo lo dicono fior di informatici ormai che ci sono arrivati. Lo stesso Fagin dice no, un momento, ci sono due cose che... In più un'altra cosa è l'elaborazione degli universali astratti. Adesso questo è un po' più complicato da capire, non lo sto a spiegare qui, se no, però se vai lì nel corso di filosofia della natura, dove faccio la parte sulla conoscenza, adesso io non mi ricordo. Poi ho fatto anche delle conferenze anche in cui ho fatto il percorso, anche dove parlo dell'intelligenza artificiale, no? E spiego le operazioni che in un quadro tomista, che è il più adeguato anche scientificamente oggi, ci sono delle operazioni che la macchina può fare e può fare anche più velocemente dell'uomo, compresi il ragionamento, ma ci sono altre operazioni che la macchina non può fare. Se vai a prendere una di quelle lezioni lì su intelligenza artificiale, coscienza, autocoscienza, adesso non mi ricordo più neanche come le ho chiamate, però c'è un percorso su questo basato su dati scientifici e anche su riferimenti aristotelico-tomisti, cioè che mi servono proprio per leggere, anche se traduco le parole, no? La parola forma la traduco in informazione, gioco tra linguaggio scientifico e linguaggio metafisico, perché bisogna imparare a farlo, altrimenti la roba metafisica rimane roba da preti e da suore e la roba scientifica rimane da scienziati atei. Oggi non è più così, ci sono un sacco di scienziati che sono arrivati alle soglie della dimostrazione dell'immortalità dell'anima e gli manca un pelo per arrivarci, come c'era arrivato Tommaso, come c'era arrivato Aristotele, per via puramente filosofica.